Buonasera, buonasera. Ciao Flavia, come stai?
Ciao, bene, bene.
Ben trovata, ben trovata. Ringraziamo Massimiliano che sta facendo la regia dietro, a cui chiediamo di cambiare lo sfondo. Questo è un altro sfondo. Massimiliano ancora è provato dalla cioccolata e dalle colombe mangiate durante questa Pasqua. Flavia, eravamo insieme giovedì scorso, siamo ancora insieme in questa Pasquetta un po' strana. Te cosa hai fatto, Flavia?
Io sono stata a casa, ovviamente, però ho fatto un fantastico pranzo di Pasqua sul terrazzo. Questo si può fare in tempi di coronavirus.
Bene, ne abbiamo viste tante oggi di terrazze, di balconi agghindate con le migliori cose da mangiare e da bere, ma sicuramente è stata una Pasqua importante, o meno sicuramente diversa per le tante persone che in questa Pasqua ritrovano la propria spiritualità. Allorché Flavia stasera ci ha fatto un regalo bellissimo, perché parliamo di spiritualità, visto che siamo ancora dentro il lunedì dell'angelo.
Sì, oggi abbiamo messo nel tunnel perché noi abbiamo questo tunnel in fondo al quale c'è una luce e non è un treno, e abbiamo messo nel tunnel due personaggi, un personaggio che si occupa di spiritualità e un personaggio che si occupa di rap. Quindi vediamo chi uscirà da questo tunnel, potrebbero uscire insieme a braccetto, ovviamente questa è la nostra idea.
Allora partiamo dalla spiritualità e poi anche di rap, visto che siamo anche in una radio, quindi parlare di musica, di rap non ci dispiace mai. Allora parliamo di spirito, Flavia, con chi?
Allora, abbiamo un personaggio che è un gesuita come Papa Francesco, è un docente di metafisica all'Università Gregoriana di Roma, cerca di unire la filosofia e la spiritualità insieme, ha un blog, quindi anche una persona molto social, e questo blog si chiama Rigantur Mentes, che significa menti che vengono irrigate. Ha scritto vari libri, tra i quali un libro che si intitola Dico Immagine, ed è un libro che insegna ai sacerdoti a fare la predica e a farla in modo che possa essere interessante per le persone, perché oggi viviamo molto lo svuotamento delle chiese, forse anche a causa delle prediche che non sono sempre adatte a riempire le chiese, ad affascinare i fedeli. Infatti, nel suo libro scrive questa frase che l'omelia deve essere come una minigonna, abbastanza lunga per citare l'essenziale, abbastanza corta per suscitare interesse. E si chiama Gaetano Piccolo.
Buonasera
Buonasera a
Gaetano.
tutti,
Grazie
buonasera e tanti auguri.
a te
Tanti auguri a te.
Gaetano, grazie mille. Gaetano è stato gentilissimo che il fuori onda mi ha spiegato la differenza fra Don, padre e te. Gaetano, sei padre Gaetano, però stasera ci proviamo, ti chiameremo solo Gaetano, visto che sei una persona
Benissimo.
assolutamente amicale e cordiale.
Certo.
Flavia,
Benissimo.
mi hai promesso un rapper,
Ti ho
parlavamo di
promesso un
cucina.
rapper.
Nel frattempo è passato un rapper giovane dietro, ma in
Anche
realtà l'altro
mio figlio.
rapper sta cucinando, visto si parla di cucina nella propria cucina. Ma siamo sempre a Roma, Flavia, nella tua città. Che rapper ci hai portato stasera in dote?
Allora, anche lui, quindi è un rapper romano, ed è tra i fondatori del leggendario collettivo Rom Zoo, è l'autore delle canzoni del film Scialla, dove fa Scialla, vi ricordate? Di Francesco Bruni, che è stato anche nominato come, per i David di Donatello come la migliore canzone dell'anno. È autore di un libro che si intitola Vivo per questo, che è scritto per Chiare Lettere, in cui racconta la sua storia di rapper, insegna cultura hip hop, viene adesso da un tour negli Stati Uniti, prima del coronavirus non si poteva girare, in cui ha insegnato hip hop nelle università americane, che hanno delle sezioni degli insegnamenti di italiano. Ed è impegnato a restituire nel sociale quello che la sua fortuna e il suo talento gli ha dato. E questo personaggio, perché vedremo poi nella sua storia, è una persona che è partita con il freno a mano tirato, ma ha trasformato la sua rabbia in musica e si chiama Amir Issa.
Ciao Amir, buonasera.
Oh, eccomi. Buonasera, ciao a tutti. Ciao
Ciao
Gaetano,
Amir,
ciao Flavia,
buonasera.
ciao Fabio. Allora, innanzitutto vi devo dire una cosa. L'invito che mi ha fatto Flavio è stato questo. Mi ha detto avremo una diretta e ci sarà un gesuita, un prete. Io ho detto, oddio, un rapper, un gesuita, una cosa particolare. Ma in realtà no. Io sono andato dalle suore a scuola da piccolo, tutta una mia storia con la religione che poi, se volete, vi racconterò. Quindi, insomma, interessante. Poi facciamo del bene tutti quanti, io lo faccio con la musica, c'è chi lo fa in un altro modo, ma io ho una storia particolare. Nel senso, mio papà, ad esempio, era di religione islamica, mia mamma era cattolica, mi hanno fatto chiamare Amir, quindi all'anagrafe Amir Issa. Poi quando ho iniziato ad andare a scuola, mio papà ha avuto purtroppo un'esperienza brutta, è andato in carcere, è stato tanti tanti anni in carcere e io sono cresciuto solo con mia mamma. E allora mia mamma, per semplificare tutto, mi ha fatto chiamare Massimo. E allora io mi sono sentito chiamare Massimo fino ai miei 18 anni. Sono andato a scuola dalle suore, non conosco purtroppo la cultura del paese di mio padre, la conosco poco. E quindi, insomma, è una storia come quella di tanti ragazzi che nascono qui in Italia, che hanno genitori che vengono da altri paesi. Non tutti hanno la stessa storia, io lo dico sempre. Ad esempio, ci sono ragazzi dove in famiglia i genitori gli trasmettono la loro cultura ed è una ricchezza avere due culture. Io, ad esempio, quando mi dicono ti senti più italiano, ti senti più egiziano, io mi sento italiano perché sono nato e cresciuto in questo paese. Quando sono andato in Egitto la prima volta 3 anni fa con la RAI, vi consiglio di cercare un documentario su Rai TV. Sono andato in Egitto con il programma Nemo. Quando sono arrivato lì, lì mi sono sentito straniero. Può sembrare strano, ma quando sono arrivato in Egitto hanno iniziato a parlarmi in una lingua che non mi apparteneva. Avevano degli usi e costumi a livello culturale che non mi appartengono. Rispetto, ma non mi appartiene. La mia cultura è questa, è un'altra. E quindi, sai, mi sono sentito un po' strano, perché in Italia un ragazzo come Amir Issa, negli anni 80, mia mamma ha dovuto cambiarmi nome per farmi sentire come tutti gli altri, perché a scuola...
Ma oggi Amir non è più così, ma adesso continueremo con la tua storia e abbiamo un'altra persona da presentare, che è anche lui, insieme a noi, l'ideatore di questo progetto Vedo la luce in fondo al tunnel, e non è un treno, che è un progetto che si concentra su 3 temi: la retorica, perché parliamo di parole, il brand, perché questa persona si occupa di brand, e le cose incredibili, perché siamo a casa di Radio Incredibile. Questo personaggio che stiamo per presentare è il custode, il geografo, il sacerdote del brand in Italia. È uno tra i pochi ad essere convinto che il brand e la cultura non debbano fare per forza a cazzotti. Lo chiamano anche Mr. Brand ed è Graziano Giannini.
Grazie ragazzi, grazie Flavio.
Ecco a voi Mr. Brand.
Ciao Graziano, buonasera. Buonasera Graziano,
come stai? Ciao a tutti. Ciao.
Io sto molto bene, sto molto bene. Oggi ho lavorato come un somaro perché mi sta poco... la soffitta, erano quasi 10 anni.
E che ci hai trovato? Scheletri?
Pescata. Come?
Un altro quadro. Un altro, esatto. Quadro.
Sì, allora io oltre al branding, diciamo che la parola che amo di più è identità, per vari motivi, per vari aspetti. Innanzitutto perché credo che in Italia ci sia bisogno di capire meglio che cosa significa questa parola, e questa parola potrebbe essere interessante un po' per tutti, anche chi fa business, anche chi ama, chi costruisce un territorio, oppure chi vuole raggiungere un proprio obiettivo magari con la propria passione. Quindi questa sera sono veramente contento di poter essere messo in mezzo a questo mix, perché credo che solo così si possano trovare prospettive nuove, no? Shakerando le varie filosofie e le varie passioni, i vari credo.
Bene, grazie Graziano. Allora Flavia, io stasera ero un po' in difficoltà perché vengo come tanti da una Pasqua complicata, è un sentimento comune che abbiamo condiviso, e sicuramente la fede che non ho non mi ha aiutato. Allora ho chiamato un amico, sempre di Radio Incredibile, che oltre che un amico, oltre che un uomo di fede, anche un uomo di scienza, e quindi mi piaceva anche poi affiancarmi con le forti cilindrate. Soprattutto è un uomo che ha a cuore tanti tanti cuori, sono quelli dei suoi ragazzi, perché è un professore fermo ai box, è il responsabile di innovazione digitale nella sua scuola, non lo chiamo prof, ma lo è, Andrea. Ciao, buonasera Andrea Cittadini Bellini. Ciao Andrea.
Buonasera a tutti, ben trovati, piacere con chi non mi conosce.
Andrea.
Ciao.
Ciao Andrea.
Sono, mi presento brevemente così, diciamo, io sono anche capo scout da ormai quasi 25 più anni e come diceva Claudio, ecco, sono in Radio Incredibile per tanti motivi, un po' perché mi piace la scienza e perché ecco, seguo questo settore culturale dentro Radio Incredibile, però ecco, il mio percorso di fede non si è mai interrotto dall'infanzia, quindi mi piaceva molto quello che diceva Graziano poco fa sull'identità. Se la esploriamo un po' meglio, penso che si vengano fuori cose interessanti.
E infatti la esploreremo, proprio sarà il filo conduttore di questa serata. Ora noi, il gioco che noi facciamo in questo nostro incontro sul tunnel, sulla luce in fondo al tunnel, cioè il viaggio nell'ottimismo ai tempi di quel bastardo del coronavirus, è un gioco in cui noi mettiamo delle frasi, facciamo vedere delle frasi che poi commentiamo. Le frasi sono di vario genere. Questa sera la prima frase è di Papa Francesco, proprio perché, non perché c'è Gaetano che è gesuita, ma perché poi Papa Francesco appartiene a tutti noi, che dice: una delle cose che fa più male è quando ci sentiamo dire non mi importa di te. Questa è una frase di Papa Francesco. Allora io volevo chiedere a Gaetano Piccolo, in questo momento le persone che ti chiamano per chiederti conforto, che cosa ti chiedono e quali sono le parole che hai sperimentato che funzionano di più per dare conforto alle persone? Daccelo pure a noi, un po' di conforto.
Sì, beh, diciamo in questo momento io ho la sensazione che siamo, proprio perché parliamo anche di retorica, siamo dentro un po' una bolla retorica, per cui quello che noto è che le persone fanno difficoltà a fare delle domande, perché ho l'impressione che un po' la comunicazione di questo tempo ci stia, non so se sia un bene o meno al di là del giudizio, ma ci stia offrendo una serie un po' di slogan, un po' di frasi fatte che un po' caratterizzano la nostra comunicazione, e quindi vedo che c'è un po' più di fatica a, come dici tu, quali domande. Io vedo che c'è un po' un'assenza di domande in questo tempo, perché di fatto si ripetono dei luoghi comuni, e secondo me c'è un po' anche la paura di fare delle domande, quindi la domanda anche su che senso ha tutto questo. Ovviamente un po' le due domande che per la mia persona un po' mi fanno di più è dal punto di vista della fede: ma cosa vuol dire questo? Perché diversi anche sacerdoti, teologi hanno provato a dare una visione un po' punitiva o di castigo di questo evento, no? C'è stata un po' questa interpretazione che non è condivisibile, direi, secondo anche una corretta visione anche di fede. E dall'altra parte, diciamo, un po' per il mio ruolo più di filosofo, qualcuno mi chiedeva di dare una parola che potesse consolare in questo tempo, no? Una parola che potesse...
E qual è questa parola?
Ecco, quello che io ho scritto anche sul mio blog, questo già nelle prime settimane, c'è un piccolo testo che si intitola La vita fragile, cioè io credo che qui dobbiamo accogliere la nostra fragilità e imparare a vivere il nostro presente. Ho l'impressione che le fughe in avanti in questo momento non ci aiutino. È bello sicuramente progettare cosa farò appena tutto sarà finito. Io credo che quello che ci sta insegnando questo tempo è la capacità di stare nel presente, no? Quindi di godere, di vivere, di accogliere quello che voglio essere adesso, perché ci siamo accorti che i progetti si infrangono facilmente. Io posso anche attaccarmi alle cose, pensare di possederle, gli affetti, la salute, il lavoro, ma in realtà noi siamo estremamente poveri, non possediamo assolutamente nulla. Quello che possiamo fare è lasciarci amare nel nostro presente, godere di questa corrente d'amore che sicuramente in qualche modo ci attraversa.
Ma la frase del Papa che dice non ti importa di me è una cosa che le persone adesso sentono, cioè si sentono abbandonate, che a nessuno importa di loro?
Beh, diciamo quella frase il Papa l'ha detta parlando del tradimento, perché il testo del Vangelo aveva colpito anche me questa omelia, in cui il testo era il tradimento di Giuda, e il Papa interpretava questo tradimento di Giuda come dalla parte di Gesù. Cioè Gesù si è sentito tradito da un amico, è come se l'amico gli avesse detto non mi importa di te. Papa Francesco diceva la cosa più brutta per una persona è sentire che qualcuno ti sta dicendo di te non mi importa. Il tradimento in fondo è questo, no? Di te non mi importa, vado da un'altra parte, come un'esperienza durissima che Gesù stesso ha vissuto. Oggi ovviamente le persone si sentono non pensate, diciamo chi vive un contesto di fede, si sentono non pensate da Dio, cioè il grande tema, che poi è ricorrente anche, diciamo, no, tanti pensatori sono tornati su questa esperienza, non sentirmi pensato da Dio. La risposta Papa Francesco l'ha dato nella bellissima meditazione del 27 marzo, quella che di fronte alla quale credo credenti e non credenti ci siamo tutti fermati.
Quella nella piazza, diceva, San Pietro del Soro, sotto la pioggia.
Siamo in una tempesta, sicuramente, siamo sulla barca in mezzo alla tempesta, sembra che Dio dorma, ma in realtà Gesù è lì con te, sulla tua stessa barca.
Amir, veniamo a te. Tu hai avuto, ci dicevi, un'infanzia complicata, quindi sei partito con il piede sbagliato, papà in carcere, papà tossicodipendente, una mamma sola che ha fatto per 4 se non per 5. Tu sicuramente in quei momenti ti sei sentito non pensato, cioè hai pensato a nessuno importa di me, però sei riuscito ad emergere. Qual è stata la tua ricetta di ottimismo? Come hai fatto a tirar fuori questa energia per diventare quello che volevi essere?
Ma io penso che in queste situazioni un esempio sia importante. Io per esempio nella mia avevo mia mamma, cioè mia mamma è stato l'esempio di forza, l'esempio positivo. Non ho mai visto mia mamma disperarsi e piangere, ho sempre visto mia mamma faticare, è diverso, ho visto mia mamma faticare, darsi da fare, usciva la mattina alle 5 e rientrava la notte, quindi ho avuto un buon esempio. Mi sono spesso chiesto, probabilmente se io avessi avuto anche mia mamma come mio papà, non avrei avuto questa storia qua. Quindi devo dirlo, è importante in famiglia avere un genitore, almeno uno dei due genitori che ti può un attimino tenere saldo e darti un futuro. Quindi mia mamma mi ha dato questo esempio. Poi da lì è stata la mia voglia di riscatto, la mia voglia di non accettare il destino, perché non credo in questa cosa che il nostro destino è scritto. Io l'ho scritto, l'ho riscritto il mio destino. Ho cancellato quello che c'era e l'ho riscritto in un modo positivo, con la musica, con un libro, con la scrittura, ma era la voglia di riscattarmi, perché comunque quando ero piccolo la società comunque mi aveva etichettato. Io ero il figlio di un detenuto, il figlio di un tossicodipendente, e per la società io non potevo diventare nessuno nella vita. Ero uno sfigato che doveva rimanere al posto suo, zitto in una casa di 30 metri quadri con mia mamma, mia sorella e due cani. Invece io non l'ho accettata questa cosa, perché vedevo la fatica di mia mamma. E allora volevo dargli delle soddisfazioni. Da lì è nata la mia voglia di riscatto, da voler rendere orgogliosa mia mamma.
Senti Amir, nel rap, in molti rap italiani, nei testi, c'è sempre il riferimento allo schifo della vita che viene definito come la merda. La merda, e dalla merda però nascono delle cose, nascono dei fiori. Ti viene in mente un verso, una barra rap che ci dia un po' di ottimismo?
Insomma, io volevo cantarvi proprio un pezzo.
Vai, faccio un pezzetto, vai.
Allora, questa è Guerrieri, che è una canzone che ho scritto proprio per incitare le persone a rialzarsi. La guerra è tutti i giorni, strade, campi di battaglia. Gente che si alza, corre forte, altrimenti non mangia. Questi sogni super light non riempiono la pancia. Se le speranze non aumentano, gli zeri in banca. E non ti resta che cercare l'energia lassù. Cerchi risposte, poi al momento non ne trovi più. Non puoi fare altro che rialzarti quando non puoi fermarti. Ormai sei in gioco, è inutile che scappi. Conosco gente che si è spenta e che ha lasciato tutto. Non ci ha creduto più, adesso è morta dentro in lutto. Solo l'amore può salvarci dalla carestia. Rassegnazione che dilaga, ormai è un'epidemia. E nel tuo cuore c'è una luce, illumina la via. Sguardo rivolto al sole, lui ti darà l'energia. e non ci credere a chi dice che è impossibile ripartendo da zero tutti i giorni oltre ogni limite. Amen.
Bellissimo il lavoro che riesce dalla carestia.
Grazie mille.
È bellissimo, bellissimo. Grazie. Graziano, tu quest'anno volevi fare il Brand Festival, che poi questo bastardo di coronavirus ci ha tolto, ma lo farai il prossimo anno, con un tema importante all'interno del Brand Festival, che era la musica. Perché ti era venuto in mente la musica con il brand? Che c'entra?
C'entra tantissimo. Lo dicevo l'altra volta. Al centro di tutto ci sono le persone. Abbiamo vissuto un'economia dove, credo, secondo me, no, si è scordato di questo fattore. Allora la domanda è: come si emozionano le persone? Cosa fanno? Ecco, le persone hanno bisogno di sentirsi amate, hanno bisogno di sentirsi realizzate, e per farlo si fidano dei propri sensi, del proprio istinto, della propria esperienza, delle proprie emozioni. Quindi c'è sempre bisogno di vivere delle esperienze. E allora in questo momento la cosa fondamentale, secondo me, è far vivere un'esperienza. E per far vivere un'esperienza c'è bisogno di tutti i sensi. Quindi la musica è parte fondamentale per far vivere un'esperienza. Quindi è per questo che avevamo messo al centro del Brand Festival di quest'anno la musica, ma anche agli altri sensi, l'olfatto, l'udito, eccetera, eccetera. Era un bel esperimento che è stato rimandato, perché poi quest'anno il festival è stato annullato, ma è ovvio che dobbiamo in tutte le maniere cercare di capire come amare, come sentirsi amati, come emozionare. Questo è un po' il fulcro di tutto, secondo me.
Gaetano e Amir, scusatemi un attimo, poi lascio spazio ad Andrea. Mi piaceva nella vostra risposta, ho trovato un link, che è quello del cammino, del viaggio, no? Gaetano ha fatto riferimento alle parole di Papa Francesco, di questa navigazione in cui non si è soli ma si è in compagnia di Dio. Così come Amir ha fatto riferimento a un viaggio suo, esperienziale, per spirito di rivalsa, ma anche per senso di gratitudine nei confronti della propria madre. A che punto del viaggio vostro siete, Gaetano e Damir?
Vai, Gaetano.
Io condivido la sensazione di essere pienamente nella tempesta, devo dire, e quindi credo che, come tutti, faccio la fatica, no, di sentire anche la presenza del Signore in questo tempo, e questo tempo è una sfida anche per la fede. E mi piaceva una cosa che Papa Francesco, visto che, diciamo, siamo partiti da lui, diceva nell'omelia della veglia di Pasqua, e parlava del diritto alla speranza. E quando l'ho sentito, pensando anche alla trasmissione che avremmo fatto, e mi sono detto, ecco, vedi, forse qui c'è una differenza, no? Cioè, mentre l'ottimismo è una virtù, cioè un atteggiamento di fronte alle cose, e la speranza è qualcosa a cui tutti hanno diritto, ciascuno ha diritto a sperare, in qualunque situazione ci troviamo abbiamo il diritto di sperare, nessuno può essere lasciato senza una speranza. Io voglio questo diritto di sperare, cioè mi sento in questa notte nella tempesta, ma in questo momento voglio il diritto di sperare.
Bellissimo questa frase. Andrea, dire?
Questo che avevo trovato un altro link tra quello che diceva Gaetano e quello che diceva Amir, mi piaceva condividerlo e sapere che cosa ne pensavate anche voi. Mi piaceva molto il discorso che Gaetano ha fatto, che dobbiamo vivere il tempo presente e quello che ci è dato. E anche Amir parlava nel suo pezzo che ci ha cantato di mettersi lì e giorno per giorno uscire dalla propria situazione. Questa è una cosa personalmente che io sento molto, cioè noi non ci possiamo sempre lamentare di quello che c'è intorno. Questo è il tempo che ci è dato, questo è quello che ci è dato da vivere, e queste esperienze, ecco, per esempio a me hanno portato un sacco di riflessioni sui cambiamenti che posso portare alla mia vita tra quello che c'era prima e quello che c'è adesso. E io penso che sia questa la luce in fondo al tunnel. Cioè io penso che la luce in fondo al tunnel sia la capacità di vivere ogni giorno e di riprogrammarsi in base a quello che ci succede, avendo ovviamente dei criteri, dei punti fissi, che poi ecco in parte condivido con Gaetano, ma diciamo umanamente condivido con tutti quanti voi, credo, perché se siamo qui ci sono delle cose che condividiamo. Sono stato un po' lungo, scusate.
Allora, io se volete vi faccio sentire un'altra strofa, perché mentre parlavate ho pensato al se questa che vi ho fatto sentire è la prima, la canzone è fatta di due strofe, Guerrieri, e la seconda anche ha delle frasi secondo me veramente significative, ve la faccio sentire. E non aver paura se la vita rema contro, non sei solo in questo viaggio, ci sta mezzo mondo, la tua donna, una famiglia, lotti per un figlio, sei un soldato un'altra notte in cerca di consiglio, e al mattino ogni guerriero parte da un quartiere per ritornare la sera a casa tutti insieme. Siamo in mezzo al mare, noi navi fatte di carta, giovani vivi cuore nati su strade di sabbia. Non c'è scusa se lo vuoi, la storia può cambiare. Vuoi riscriverla, non vuoi soltanto ricordarla. Ogni uomo ha il suo destino scritto sulle mani. Punta in alto, le ambizioni sono le tue ali. Camminando sulle nuvole, il soffitto e il cielo. Non ti prenderanno mai se dentro sei un guerriero. Alza la testa e corri se. Vai, vai, alza la testa e corri.
Grazie.
Non aver paura se la vita rema contro, non sei solo in questo viaggio, ci sta mezzo mondo. Siamo qui tutti proprio insieme.
Proprio su questa cosa di non essere soli, abbiamo un'altra frase, che è una citazione di Edi Rama, che è il premier albanese. Edi Rama ha mandato in Italia 30 persone, tra medici e infermieri, per aiutarci. E lui ha detto, è una piccola cosa, però è quello che posso fare. La sua frase è questa: gli albanesi e l'Albania non abbandonano mai l'amico in difficoltà. Questa è la frase di Edi Rama, che ha detto quando ha inviato i medici infermieri in Italia. Quindi questo valore dell'amicizia. Gaetano Piccolo, tutta questa tema della solidarietà, noi lo abbiamo vissuto e lo troviamo fondamentale in questo momento di coronavirus, però dobbiamo anche dire che non sempre abbiamo vissuto solidarietà, e lo vediamo quando le persone cominciano a fare la spia, vedo il vicino che gioca a pallavolo, vedo quello che sta facendo il barbecue sul tetto, tutti spioni, tutti bravi, tutti a cercare la pagliuzza nell'occhio dell'altro senza vedere la trave che è nel proprio. So che proprio voi gesuiti avete avuto un'esperienza di spionaggio, di spioni, ed eravate assolutamente innocenti. Ce la vuoi raccontare?
Sì, beh, innanzitutto la frase di Edi Rama appunto mi aveva molto colpito. Io sono molto legato all'Albania, ho vissuto lì 2 anni e sono molto legato al mondo albanese, alla cultura albanese, quindi vi confesso che quando ho visto il video del discorso di Edi Rama mi sono commosso, cioè mi sono venute le lacrime, perché so che quella amicizia non è, diciamo così, non è un'amicizia retorica nel senso peggiorativo del termine, ma è un'amicizia sincera, quindi è una relazione bella e trovo che sia uno dei diciamo delle ricchezze che questo tempo ci sta facendo scoprire. Dall'altra parte invece, in un tweet anche che ho scritto, ho detto un po' le pubblicità che ci sono in questo periodo fanno concorrenza ai filmati dell'Istituto Luce. Prima parlavate di Mussolini, ma cioè l'idea di sembra la campagna dell'agricoltura, no? Quindi appunto degli anni 20, sembrano queste grandi campagne, questo orgoglio nazionale, che mi sembra una retorica falsa in questo caso, che sta cercando semplicemente di indorare la pillola e di coprire i problemi. E non c'è anche una comunicazione reale, secondo me. Faccio solo un esempio, poi taccio, non voglio entrare magari in cose più spinose, però tutta la questione, cioè il problema degli ospedali che continuano ad essere focolai in fondo del virus, ed è il vero problema, non se ne sente parlare, tranne adesso per le commissioni d'inchiesta che ci sono, mentre c'è una colpevolizzazione del cittadino. Quindi il vero problema, se c'è ancora l'epidemia, è perché voi siete cattivoni e andate a comprarvi la carne a 500 chilometri invece di andare sotto casa, no? Quindi una logica di colpevolizzazione continua delle persone. E mi aveva colpito, penso ieri o oggi, adesso non ricordo bene, quando credo il sindaco di Palermo abbia detto: i veri droni siete voi cittadini. Cioè, i droni ci servono per oggi, sì, per vigilare, no, sulle persone, vedere che, ma i veri droni siete voi. Io la trovo, visto che stiamo parlando dell'Albania, quando c'era il regime di quell'Albania, cioè, la trovo veramente un'espressione che va nella direzione di rafforzare la delazione tra le persone. Un paese non si costruisce sulla delazione, su questo tipo di atteggiamento. Questo mi aveva un po' sconvolto, no?
Sì. Vedo Max, sì. Sei con noi perché hai qualcosa che ci vuoi dire?
Sì, sono con voi perché è arrivato un commento molto bello che adesso vi farò leggere,
a voi. Non l'ho sentito.
Aspetta Gaetano, Max ci sta leggendo un commento che è arrivato.
Vi leggo un commento che è arrivato, che è molto profondo, molto bello. Tra l'altro Flavia è di Sonia, che è stata nostra ospite due puntate fa, e riguarda anche la canzone che ha appena cantato Amir, e lo trovo interessantissimo, e è questo: uno stralcio di Guerriero, poi se è corretta Guerrieri nel commento dopo, è la frase di Sant'Ignazio di Loyola: prega come se tutto dipendesse da Dio e agisci come tutto dipendesse da te. Hanno un'assonanza concettuale, secondo me. Che cosa ne pensano gli ospiti?
Ah, sul Sant'Ignazio bisogna chiedere a Gaetano. Io su quello, sul Sant'Ignazio, alzo le mani proprio.
Sì, però in realtà
è una frase che è attribuita ad Ignazio, ma che non sappiamo se sia sua, ma che è attribuita ad Ignazio per dire che è un po' nella spiritualità però dei gesuiti, cioè di dire anche nella sicurezza che è il Signore che lavora per te, tu impegnati come se il Signore, come se dipendesse da te, quindi una collaborazione tra Dio e l'uomo, no? Quindi da una parte non cedere al fatalismo, dire tanto c'è Dio che ci pensa, ma dall'altra parte non escludere l'azione di Dio nella mia vita, quindi l'esperienza spirituale come una cooperazione tra Dio e l'uomo.
Ricordiamo che Sant'Ignazio da Loyola è stato il fondatore della Compagnia di Gesù, per questo è stato fatto questo riferimento. Amir, che cosa ti ispirava questo parallelismo con la canzone?
Volevo dire questo, con Guerrieri, la canzone si chiama Guerrieri. Io quando la faccio in giro ovviamente la racconto prima, spiego ai ragazzi, nelle scuole, dico, anche quando la faccio per esempio mi è capitato davanti a dei rifugiati, quindi devo sempre un po' specificare, spiego, dico, il concetto di guerrieri per me non sono i soldati che vanno in guerra a sparare alle altre persone. Io quando ho scritto questa canzone mi sono ispirato a dei modelli che avevo nella mia vita, che erano per me grandi personaggi storici, Malcolm X, Gandhi, tutti quelli di cui ho letto i libri e che per me erano dei guerrieri. Gesù, per come lo interpreto io, che non sono cattolico, io ho letto la storia di Gesù, a modo suo per me anche Gesù era un guerriero. Combatteva per delle giuste cause, quindi benissimo, se una canzone come la mia che si chiama Guerrieri ha richiamato qualcosa che viene da un santo, io sono orgoglioso, felice. Grazie.
Gaetano, scusami, correggimi se sbaglio, ricordo che i gesuiti hanno un ottimo rapporto con la scienza, no? Cioè, storicamente i gesuiti...
Scusa, non ho sentito...
No, dicevo, correggimi se sbaglio, storicamente i gesuiti è uno di quei movimenti che ha un ottimo rapporto con la scienza. dico bene, dico male?
È un ottimo rapporto, non ho capito il
termine. Con la scienza, rapporto. Con la scienza, con la scienza.
Ah, con la scienza. Sì, 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 certo. Il motivo è che già al tempo di Sant'Ignazio, quindi già nel 1500, una delle opere principali è la fondazione dei collegi, quindi delle scuole, delle università, diciamo, dei collegi. E tant'è vero che se andate nella chiesa di Sant'Ignazio a Roma, la chiesa di Sant'Ignazio, che era annessa al Collegio Romano, dove appunto adesso la piazza del Collegio Romano, in quella chiesa le volte sono affrescate con simboli che ricordano per esempio l'ottica, che era la scienza molto in voga tra 500 e poi nel 600, perché si voleva educare gli studenti del collegio a diffondere la fede attraverso la scienza, quindi attraverso la sapienza, attraverso l'istruzione.
Infatti Gaetano, se non ricordo male, il soffitto di Sant'Ignazio a Roma è piatto completamente, ma finge una cupola, e sembra veramente una cupola perché c'è tutto uno studio sulla profondità, che è fatto semplicemente di pittura, una cosa geniale che quando usciremo dal coronavirus andremo a vedere.
Gaetano, per l'appunto... visto che parliamo di ottimismo, ti faccio una domanda un po' cattiva, anche un po' laica se vuoi. In questo momento, per nutrire, per innaffiare il nostro ottimismo, c'è più bisogno di Dio o più bisogno di scienza?
C'è più bisogno?
Di Dio o di scienza? Per nutrire questo nostro ottimismo.
Guarda, devo dire, te lo dico veramente, te lo dico proprio da uomo, non da gesuita, ma un pensiero che io ho fatto... Mi sono detto, qui solo il Padre Eterno ci può salvare, perché quando vedo gli scienziati che attualmente dicono bisogna rimanere fino a dicembre, forse l'anno prossimo, quando un mese fa dicevano contagio zero, qui in Italia la probabilità del contagio è zero, lo stesso scienziato. Questa esperienza dell'epidemia, secondo me, dovrebbe far ripensare anche la venerazione che noi facciamo della scienza. Ci troviamo davanti ad uno scienziato di grande prestigio che un mese fa dice probabilità di contagio è zero, oggi dice previsioni catastrofiche da un mese all'altro. Io ho l'impressione che la scienza, meno male che c'è, speriamo che ci sia il vaccino, tutto quello che vogliamo,
no,
ma a questa esperienza sta molto credendo o in qualche modo aiutando la scienza a scendere un po' da un piedistallo nel quale si era messa. Io dico veramente, non da uomo di fede, ma dico, ripeto, qui solo il Padre Eterno ci può salvare.
Andrea, tu volevi dire qualcosa, ho visto che ti agitavi.
Sì, sì, vabbè, io... Appunto, sono un fisico, poi ho una particolare predilezione per i gesuiti da questo punto di vista, perché i gesuiti sono anche, diciamo, quelli che tengono la specola vaticana, che è un po' è stato il mio settore di ricerca. Cioè, non tutti sanno che il Vaticano ha un osservatorio in Arizona dove ci sono dei gesuiti che lo gestiscono. No, io volevo dire una cosa sul discorso della scienza che faceva Gaetano, perché ci sono dei livelli di scienza che sono un po' diversi, secondo me, cioè soprattutto la medicina, della quale stiamo parlando adesso, si basa molto sulla statistica e sui modelli matematici, ma non solo. Quindi il fatto che, diciamo così, dei luminari, a parte che succede in tutti i campi, prendano delle cantonate da un periodo all'altro, ci sta, ed è, posso dire, anche la bellezza della scienza. Quindi mi sentivo di spezzare una lancia in questo senso, nel dire che non tanto nei consigli quanto nella capacità di studiare e di interpretare i fenomeni. Qui faccio un po' di pubblicità, perché mercoledì faremo una puntata di Io divulgo forte parlando della matematica della la matematica dell'epidemia con un matematico dell'Università di Parma, in cui parleremo anche di altre cose. No, però in questo senso, cioè l'affermazione di un luminare, per quanto luminare, può trarre in inganno. Io una cosa che condivido con Gaetano è questa, che forse gli scienziati devono stare un po' attenti a come si pongono, non tanto negli studi ma fuori, perché nella scienza non c'è niente di certo, quindi è pericoloso fare un'affermazione come è stata fatta del contagio zero. Cioè io non l'avrei fatta, non sono un medico, ma come posso dire, bisogna capire che la scienza ci lascia sempre quel po' di possibilità che quello che abbiamo detto non sia del tutto corretto, al contrario, grazie a Dio, della fede.
Senti Graziano, una cosa che possiamo dire è che in questo momento il brand del Vaticano, se parliamo di brand, sta andando molto forte. Tu che impressione hai su questo? Se tu facessi il comunicatore del Vaticano, che cosa faresti?
Ma magari, come faccio il curriculum?
Dove si manda il curriculum, Gaetano, per fare il comunicatore del Vaticano? Qui abbiamo un cantante del Vaticano che ti presenta, prima cantante del Vaticano, Graziano, comunicatore del Vaticano. Come si fa?
Se qualcuno me
lo sa, dici tu cosa faresti per il Vaticano come brand?
Guarda, io sono veramente affascinato da tutto, nel senso che altro che nozioni di marketing, se guardiamo per bene come cosa ha fatto la Chiesa nei secoli, parliamo di comunicazione vera, come dicevo prima, parliamo di far vivere delle emozioni. Ho fatto uno schemino ultimamente per il mio libro che è in uscita, dove facevo vedere un po' i sensi e le emozioni che viviamo all'interno di un luogo di culto, no? E lo viviamo con il tatto, con il gusto, con l'udito, cioè veramente viviamo un'esperienza di vita importante. E quindi io non c'ho niente da insegnare, c'è soltanto da imparare. Nella scorsa puntata, un paio di puntate fa, mi sembra che è venuta fuori una domanda, appunto, che si chiedeva ai vari ospiti quale fosse la pubblicità più interessante, più bella in questo momento. Io non lo so perché, ma l'immagine di Papa Francesco sotto la pioggia, secondo me, non è una pubblicità ovviamente, ma è tutto. È tutto, nel senso che attraverso l'assenza del pubblico ha fatto vedere la presenza di una fede, la presenza di un momento. Allora pensavo invece alla corsa che stanno facendo tanti brand, tante marche, a dover dire qualcosa per forza, ad esserci, no? Perché se non ci sei, non ci sei. Invece chi veramente sa fare questo lavoro, secondo me, sa sfruttare anche l'assenza. Questa cosa, ecco, mi ha preso molto, mi ha catturato.
Quindi, andiamo avanti e poi sì, il curriculum lo manderemo tutti. Andiamo avanti e abbiamo un'altra frase, perché non la commento, la dico soltanto. Questa è una frase di Matteo Salvini che dice: dedico questo eterno riposo a queste italiane, a questi italiani che ci danno una mano da lassù. Matteo Salvini. Matteo Salvini prega insieme a Barbara D'Urso in diretta televisiva. E qui voglio coinvolgere Amir. Tutti si aspettavano Gaetano, ma ci arriviamo a Gaetano. Voglio coinvolgere Amir. Io quello che ho pensato, non so tu, è che anche nelle situazioni più drammatiche ci sono dei momenti comici, perché quello è stato un momento comico. Tu che ne pensi, Amir?
Io penso che la religione è un fatto molto privato. Per esempio, io di religione ne parlo pochissimo, veramente. È una cosa che proprio anche quando andavo a fare le interviste all'inizio, io appena sono uscito con il mio disco nel 2006, la prima domanda che mi facevano era qualcosa sull'Islam, poi c'era stato il periodo degli attacchi terroristici, quindi sempre volevano sempre entrare in quella cosa. Io dico sempre: guarda, è una cosa mia privata, io rispetto tutti, vi spiego, sintetizzo. Mio figlio con una ragazza di religione ebraica, okay? Quindi la mamma di mio figlio, famiglia ebraica, mio papà musulmano, mia mamma cattolica. Potete capire che per me la religione è qualcosa di presente nella mia vita, ma io non sono schierato, non sono stato battezzato, quindi ho una mia idea sulla religione. Ho letto la Bibbia, ho iniziato a leggere il Corano, mi sto facendo un'idea mia e penso che la religione sia un fatto privato. Sfruttare la religione, strumentalizzarla per avere voti, per avere un consenso dalla popolazione di un'età, devo dirlo, più anziana, perché comunque i ragazzi, io frequento tantissimo le scuole, ho un figlio e mio figlio ha 19 anni, mio figlio non ha 2 anni, mio figlio ha l'età dei ragazzi che ascoltano la musica che faccio io. Salvini in quel momento, secondo me, il suo obiettivo è un elettorato che ancora guarda quei programmi. Cioè lì il problema, secondo me, è complesso, no? Cioè Barbara D'Urso, un programma così che veramente già quello io lo farei chiudere, mettiamoci pure Salvini, è una bomba proprio di... veramente una cosa di non mi è piaciuto, devo dirlo, non voglio usare...
Senti, Amir, però consoliamoci, facci un pezzettino adesso, facci qualcosa, vai.
Allora, una cosa positiva, una cosa... La mia pelle è del colore della terra, cambia quando è sotto il sole, come inchiostro su un'agenda. Quando scrivo queste frasi, come terapia, un uomo che si sente libero scrivendo una poesia. Quando incrocio le mie mani, lo faccio per pregare. Il mio pensiero va alle vite in bilicola in alto mare. E se sono qua io ringrazio mio padre che ha lasciato tutto e ha trovato il coraggio per scappare. Io figlio delle ambizioni della vita, scrivo su questa panchina, sogno in Ibiza e Costa Rica e non guardo più la TV, non credo a ogni giornale. Da quando leggo questi libri ho iniziato a pensare, vado in giro con la faccia di chi non ha più paura. Sono un uomo, tutto il mondo chiuso in queste quattro mura. Sogno l'Africa, l'America, l'Australia, sogno di essere un gabbiano in volo, parte di quest'aria.
Grazie Amir, grazie Gaetano. Amir, visto che ti stai facendo insomma la tua idea e stai anche affrontando dei testi sacri, ti chiedo se nel leggere il Vangelo, la Bibbia, il Corano hai trovato qualcosa di rap. Così come chiedo a Gaetano se nei testi sacri c'è qualcosa di accomunabile alla cultura hip hop.
Allora io rispondo e poi faccio rispondere Gaetano e ci tengo. Allora, qui in Italia il rap ancora non è stato esplorato come linguaggio. Io sto iniziando ad aprire un pochino, diciamo, una tematica, che questo è un linguaggio molto complesso. E Flavia lo sa, ne parliamo sempre, grazie a Flavia se sto, diciamo, elevando un pochino anche questo linguaggio e lo porto in altre situazioni come quella di oggi, perché anche oggi mi sto confrontando con personaggi che non fanno parte del mio mondo e per me è un momento di crescita. In America c'è tutto un filone di rap cattolico enorme, enorme, pieno. C'è un libro interessantissimo che è uscito, Holy L.A., perché Los Angeles, per esempio, è la città dove ci sono più rapper cattolici, ma c'è proprio un movimento. Quello che è il gospel, quello che si conosce in Italia come gospel, in America c'è la stessa cosa con il rap. Quindi ci sono rapper che proprio fanno delle messe dove la cerimonia, invece di essere letta, viene rappata. Quindi si può fare tutto con il rap. Esiste il rap cattolico.
Esiste il rap cattolico ed esistono dei cattolici che vogliono fare rap e a volte sono anche dei politici che vogliono fare rap. Quello che abbiamo visto è questa incursione sul cuore immacolato di Maria di Salvini, questa frase che abbiamo sentito, quindi questa preghiera all'eterno riposo in diretta con la D'Urso, ma anche affermazione che se sono aperti i tabaccai devono essere aperte anche le chiese, ha detto Matteo Salvini. Gaetano, quando Salvini cita il cuore immacolato di Maria e dice che le chiese devono essere aperte perché sono aperte i tabaccai, che cosa ti viene in mente tu che sei un gesuita?
Beh, è chiaro.
Io non ho detto tutto,
No, è chiaro che le frasi hanno una loro potenza anche legata a chi le dice, al contesto, diciamo, no? Perché io penso che anche la frase su aprire le chiese sia stata detta per cavalcare un malumore che certamente era stato percepito. Cioè, faccio un po' questa interpretazione. perché c'è stato nella, diciamo, nella comunità dei cristiani un certo malumore, perché qualcuno è partito anche dal presupposto di dire: ma Gesù dice non di solo pane vivrà l'uomo, allora perché i supermercati devono essere aperti dove si fa assembramento e non si può tenere aperta la chiesa magari con un servizio d'ordine adeguato? Quindi questa domanda, prima che Salvini dicesse questo, è una domanda che certamente c'è nella comunità cristiana, ed è una comunità che è una domanda che sicuramente andrà considerata, cioè credo che un po' per andare avanti, no, anche nella famosa fase 2, sarà necessario dare una risposta anche al bisogno spirituale delle persone. Credo che bisognerà trovare delle modalità adeguate. Il problema non è apriamo la chiesa perché questo diventa un manifesto della nostra protesta, ma perché, diciamo, certamente è importante dare una risposta ad un bisogno spirituale delle persone. Su questo sarei d'accordo nel dire: proviamo ad elaborare delle modalità, ma non la userei come grimaldello semplicemente per farne un manifesto, no? Così come la frase sull'eterno riposo, cioè che Salvini possa dire una frase del genere, a me non fa problema, il problema è il contesto nel quale lo dice, cioè pomeriggio 5 con Barbara D'Urso. Per me quello è il problema, non che uno possa dire, diciamo, un eterno riposo a chi da lassù ci aiuta. La frase in sé non è scandalosa, è scandaloso il contesto nel quale viene detto.
Senti Gaetano,
comunque,
ma
spero...
Sì, Gaetano...
No, spero che davvero... Vai.
Vai tu. Speri?
No, spero che davvero questo incontro con il rap sia possibile, perché tra le varie noi ci facciamo, no, tanti ragionamenti, tante su come coinvolgere il mondo giovanile, come arrivare al mondo giovanile. Quella sarebbe chiaramente una via bellissima da esplorare, no? Che la pastorale giovanile delle diocesi possa andare attraverso questa via sarebbe, secondo me, fantastico.
E questo è un invito per Amir, quindi questo sicuramente si può prendere in considerazione. Una cosa che io ho notato in già sabato santo, l'ho notato domenica, non sono stata domenica di Pasqua, non sono stata davanti al computer, però sabato santo ho notato che tantissime parrocchie si sono organizzate con la messa in diretta su YouTube o su Facebook. Quindi è cambiata completamente la modalità. Mentre un tempo uno si guardava, il fedele poteva guardarsi la messa in televisione, ma c'erano le grandi chiese che facevano la messa, adesso anche la piccola parrocchia può fare la sua messa. Come cambia questa socialità e questa spiritualità in versione 4.0?
Posso dire una cosa io?
Vai.
Dico una cosa io per un semplice motivo, perché ho fatto il tecnico alla mia parrocchia che ha trasmesso ieri su YouTube la messa di Pasqua, e mi allacciavo anche a quello che diceva Gaetano. E da una parte c'è una necessità delle persone di fare la comunione. Io tante persone che ho sentito, era questa la necessità, cioè la mancanza era l'impossibilità di accostarsi al sacramento della comunione. Questa cosa delle messe parrocchiali è stata importante perché ha tenuto vicine le comunità, secondo me. La messa del Papa, che io ho sentito la veglia del Pasquale, che ho visto quella del Papa, perché nella diocesi di Ascoli il Triduo Pasquale è stato, diciamo, l'ha fatto solo il Vescovo, e le parrocchie lo hanno fatto, diciamo, chi voleva in contemporanea, ma senza poterlo trasmettere. Quindi io sabato sera stavo a casa e ho visto la veglia del Papa, che è stata bellissima, è stata, ho letto, anche molto seguita, ma effettivamente un po' lontana. Con queste messe piccoline, magari fatte solo col telefonino su Facebook, le comunità si sono sentite più attaccate. Cioè, secondo me è stato un momento importante di collante. Non so che cosa ne pensa Gaetano.
Sì, Beh, qualcuno ha detto ci voleva il virus per far scoprire YouTube alla Chiesa, perché diciamo è uno dei, diciamo, delle, anche qui dei un po' dei regali, così la serendipità, no? Cioè, abbiamo trovato questo senza volerlo, e molte parrocchie, pochissime parrocchie forse avevano un canale YouTube, adesso quasi tutte le parrocchie hanno un canale YouTube, quindi, e questo secondo me sarà molto, molto utile anche dopo, per esempio per le persone anziane o sole che non possono andare in parrocchia, è vero, possono, come tu dicevi, possono guardare la messa in televisione, ma non è la loro comunità. Quindi, e anche molti parroci mi hanno detto, era l'unico modo per me per essere vicino alla mia comunità. Alcuni forse un po' esagerano, lo fanno come uno show personale, però di altri posso dire con certezza che l'hanno fatto perché per loro era l'unico modo o uno dei modi, pochi modi, per rimanere vicino alla loro comunità.
Amir, tu che volevi dire su questo?
Volevo chiedere una cosa a Gaetano. Allora, se un tuo fedele ti proponesse una confessione, quindi lui da casa e tu, si può fare?
Sì, no, questo non è un mio pensiero, ma proprio per il diritto canonico, questo è possibile per un motivo, perché non è possibile assicurare la certezza della segretezza della confessione. Siccome io come prete devo essere certo che la confessione avvenga in una maniera totalmente segreta, solo tra me e il penitente. Con uno schermo io non posso sapere chi c'è accanto a te, quindi non posso avere la certezza, anche se tu me lo dici, ma io come sacerdote non posso avere la certezza della segretezza della confessione. Anche per questo, no, già prima non si poteva fare la confessione per telefono, ma non perché il problema non è la relazione fisica, il problema è la segretezza della confessione, che non può essere assicurata.
Amir, facci qualcosa, dacci un'altra pillola.
Ti faccio scialla, scialla è quella più positiva di tutte. Scialla vuol dire proprio scialla, tranquillo, andrà tutto bene. Allora, tutto a posto, quando è scialla, brillo sotto il sole, soldi in tasca, quanto basta, i piedi scarpe nuove, non c'è limite, se è scialla sei il numero uno, hai il mondo in mano, se lo vuoi non ti ferma nessuno. È scialla e tu sei pronto, sorridi a un nuovo giorno, talmente scialla tocchi il cielo, ci metti un secondo, è scialla come quando tutto va secondo i piani, io me la sento scialla, non rispondo se mi chiami, quando è scialla testa alta ti senti un signore, prendi alzi la voce, non sei più uno spettatore, io me la sento scialla, non c'è un'altra via d'uscita per averla vinta, mentre lotto contro questa vita, tutti insieme, scialla, il telefono squilla, ma è... scialla, il fuori che aspetta, ma è scialla, quando tutto va secondo i piani. Grazie a tutti, grazie, Radio Incredibile, grazie per il festival, grazie.
Claudio, questa sera abbiamo fatto finalmente una cosa veramente allegra, dai, anche se abbiamo toccato dei temi molto molto profondi, perché abbiamo parlato delle persone, abbiamo parlato della solitudine, abbiamo parlato del sentimento di rivalsa, della paura di non essere considerati, della paura che Dio non ci stia più guardando, però l'abbiamo fatto con leggerezza e siamo stati insieme, questo è un modo per affrontare, ad passare a nottata.
Sì. Allora, io direi che i contributi di tutti gli ospiti, ciascuno poi per quello che è la sua sensibilità, per quello che è la sua provenienza, ci ha arricchito e ci ha dato da pensare. Insomma, sicuramente sia i contributi di Gaetano, di Andrea sul punto di vista spirituale, Amir dal punto di vista musicale, ma anche di impegno, e Graziano sempre con la sua cestellatura di comunicazione, credo che ci abbiamo dato tanti buoni motivi per essere ottimisti. Io purtroppo, magari poi Gaetano domani ci sentiamo, perché sono ancora mi affido ancora alla scienza più che a Dio, quindi poi magari domani ci chiamiamo e ne parliamo nel fuori onda, ma intanto grazie perché mi avete dato, insomma, tanti buoni spunti di riflessione su cui riflettere questa notte, su cui arricchire, fomentare e spingere il mio ottimismo. Grazie a tutti.
E quindi in conclusione possiamo dire tutti insieme che c'è una luce in fondo al tunnel, ma non è
non
un
treno.
Non è un treno quella luce. Grazie a tutti.
Ciao, buonanotte.
Ciao.
Buonanotte a tutti. Ciao.